Allora, abbiamo mandato appunto i bambini a giocare proprio per poter noi adulti con calma un attimo non fare un incontro lunghissimo, ma un po' più calmo, per poter, almeno questa sarebbe la mia intenzione, non tanto riprendere il Vangelo anche che abbiamo ascoltato, ma cioè così noi come i primi discepoli non è facile capire davanti a quella tomba vuota e anche all'annuncio che ci viene fatto da donne, che cosa significa che Cristo è risorto. Ricordate i discepoli di Emmaus, nonostante che hanno ricevuto questo annuncio dalle donne, però se ne vanno tristi col cuore, no? E allora è Gesù che gli si fa accanto e a un certo punto è Gesù che cominciò a spiegargli in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Allora io non sono Gesù e non mi tengo neanche qui a tentare di dire che cosa che riuscirei a fare, no? Però l'idea era questa, prendere qualcosa ancora delle scritture per cercare di capire qualcosa dell'evento che stiamo celebrando, di Cristo risorto. E allora torno ai profeti. Ieri avevamo visto Osea, oggi vediamo qualcosina di Geremia, di che cosa in qualche modo già lui senza saperlo. Tra l'altro Geremia è il profeta più simile a Gesù per le sue vicende, per le. E allora in particolare nel capitolo 30 si parla di questa nuova alleanza che il Signore farà, perché poi questo già, no? E vedete, mentre nei racconti della passione e morte di Gesù, Gesù è predominante, la figura di Gesù è predominante e i discepoli pian piano sono messi sempre più in disparte, negli racconti di Cristo risorto è come se Cristo c'è, sì, ma chi viene fuori sono i discepoli. Già questo per dire che cogliere qualcosa di questo Cristo che vince la morte è nella nostra vita tra noi, che a partire dal Cristo risorto, no, noi sperimentiamo finalmente una vita risorta in relazione l'uno con l'altro. Ricordate che anche le parole che Gesù dirà nell'ultima cena sono per la nuova ed eterna alleanza. Cristo risorto ci permette di fare alleanza tra noi. Questo è anche forte, perché tante volte noi pensiamo alla resurrezione in termini individuali, no? Cioè, cosa ci sarà dopo la morte? Io ci sarò dopo la morte, no? Sì, anche questo, però la cosa è che la resurrezione ha a che fare già oggi con delle relazioni che sono la vita, che nessuna morte romperà per sempre. E non so se da queste parti si fa, ma all'Aquila c'è la usanza che alle palme si vanno a prendere le palme, no? Tutti quanti vanno a prendere le palme e poi molti le portano al cimitero ai propri cari. E io chiedevo, ma perché? Alle persone dicevo, ma perché lo fate? E molti mi dicevano, perché si fa così? No, ho detto che è triste. No. Però ecco, non lo so perché, no? Però mi piace pensare, cioè, che questo gesto potrebbe essere quel gesto di all'inizio della settimana della risurrezione, di andare a dire ai propri cari defunti, ci ritroveremo. Cioè la relazione tra noi e con coloro che già dormono nella morte, la morte non l'ha distrutta per sempre. Potremo fare di nuovo alleanza, già oggi e con quelli che ci hanno preceduto. E allora di questa nuova alleanza ne parla già Geremia, e tra l'altro ne parla in contesti di grande crisi. Perché la domanda è, come si fa a credere in contesti? Si può credere nella crisi? No, perché uno dice, tante volte ci diciamo, vabbè, quando eravamo ragazzi, quando non avevamo tante responsabilità e cose eccetera, quando stavamo bene in salute, ma la domanda è, si può credere anche quando si sta male? E il tempo di Geremia è un tempo di fine, in cui siamo all'inizio del 590 avanti Cristo, nel 587 Gerusalemme sarà
rade al suolo. Gran parte della popolazione ammazzata, altra deportata, Geremia vive lì e cerca di dirlo alla gente, no? Lui se ne rende conto, il Signore gli parla e cerca di smuovere, ma la gente no. E in questo contesto di crisi in cui Geremia gliele dice di tutti, c'è un bellissimo brano in cui, al capitolo 13, in cui si dice: ascoltate la voce del Signore, perché voi aspettate la luce dall'Egitto, dalla Siria, ma vedrete che il Signore la tramuterà in tenebra, perché le ricerche politiche, no, tutti i vari intrighi poi saranno un disastro. Se non ascolterete, io piangerò in segreto la vostra rovina. E allora, di fronte a questo e al dolore che Dio sente, che il profeta sente per le vie di crisi e di morte del popolo, e in qualche modo, adesso non augurandoci assolutamente, no? Però di disastri nel mondo ce ne sono, di crisi che viviamo ce ne sono, no? Allo stesso tempo, senza un perché, no? Come vedevamo già in Osea, al capitolo 30 dice: parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore Dio di Israele: scrivi in un libro tutte le cose che ti ho detto, perché ecco verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali cambierò la sorte del mio popolo. È interessante, il Signore dice: Geremia, scriviti le cose che ti sto dicendo, perché adesso non le capisco, poi speriamo che le capiranno, per cui tu scrivile, perché poi le rileggeranno. E allora che cosa? Che verranno giorni nelle quali cambierò la sorte del mio popolo, di Israele e di Giuda, di tutti e due, dice il Signore, e li ricondurrò nella terra che ho concesso ai loro padri, e ne prenderanno possesso. Vedete, c'è la prospettiva dell'esilio. E il Signore dice: torneranno dall'esilio. Queste le parole che il Signore pronunciò riguardo a Israele e a Giuda. Così dice il Signore: si ode un grido di spavento, di terrore, non di pace, quello che sta, il profeta sta, no, vedendo che sta arrivando, i babilonesi stanno arrivando. Provate a vedere se un maschio può partorire. Perché allora vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come una partoriente? No, pensate, questo terrore, che gli uomini che dovrebbero essere i guerrieri, no, che si mettono a gridare come una partoria, che è assurdo, perché non possiamo partorire, no? C'è un grido e una paura che non porta a niente. Perché ogni faccia è stravolta, impallidita? Oimè, oimè, questo oimè è il grido del... questo oimè è il guai. Quando Gesù dice a Giuda nell'ultima cena: guai a quell'uomo, in realtà quel guai che noi leggiamo come, no? Guai a quell'uomo, no, io me ne sto andando, ma attento a te, no? Cioè, in realtà è oimè, che era il grido dei funerali, era il lamento dei funerali. Grande quel giorno, non ce n'è uno simile. Sarà un tempo di angoscia per Giacobbe, ma ne uscirà salvo. Chi non diceva come? In quei giorni, oracolo del Signore degli eserciti, romperò il giogo togliendo dal suo collo, spezzerò le sue catene, non serviranno più gli stranieri, serviranno il Signore loro Dio e Davide loro Re, che farò sorgere in mezzo a loro. Ma non temere, Giacobbe, il mio servo, oracolo del Signore, non abbatterti, Israele, perché io libererò te dalla terra lontana, la tua discendenza dalla terra del suo esilio. Giacobbe ritornerà e avrà riposo, vivrà tranquillo e nessuno lo molesterà, perché io sono con te per salvarti. Vedete, tutto questo accadrà perché io sono con te. Sono con te nel tuo esilio e nella tua morte. Il fatto che io sono con te ti farà attraversare il mare. Vedete, come Israele attraverso il mare, guidato dal Signore del Mar Rosso, così Gesù, che fino alla fine continua a dire: Dio mio, Dio mio, Padre mio e Padre vostro. Gesù in qualche modo, vedete, fino alla fine è rimasto in alleanza col Padre e con noi, e in questo senso ha attraversato la morte. E dice, versetto 12: così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave. Vedete, il Signore che dice il male, no? Parla male del male. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, salto alcuni versetti, Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Cioè, le vie di morte portano alla morte, e la morte è morte. E dice, e poi il versetto 17, vedete, da una parte dice incurabile, e poi dall'altra parte, versetto 17, dice curerò infatti la tua ferita, e ti guarirò dalle tue piaghe, perché ti chiamano la ripudiata, o Sion, quella che nessuno ricerca. Ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe, e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città, e il palazzo risorgerà al giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Che bello, no? Cioè, come dire, la risurrezione e la possibilità che ci sia di nuovo la festa. Come un po' quella che stiamo celebrando oggi, no? Cioè, la possibilità dell'incontro, della gioia, del stare insieme, del festeggiare. E avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo. Vedete, per noi cristiani è questo Gesù, che si è fatto uno di noi, no? E che sarà re di tutto il popolo. Io li farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Vedete, qui letteralmente si potrebbe tradurre chi darà in pegno il suo cuore per avvicinarsi a me? Cioè, nel senso che il Signore è un fuoco divorante, no? È un fuoco che la passione dell'amore. Chi metterà il cuore in questa passione dell'amore? Cioè tutto se stesso nella passione dell'amore. E allora il Signore Gesù si è messo tutto se stesso, ha messo il suo cuore in questo fuoco dell'amore. E voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Ancora, e ancora in queste belle parole, in quel tempo io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele. Così dice il Signore, ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore, ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno, eccetera. E verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim, su, saliamo a Sion, andiamo al Signore nostro Dio, poiché dice il Signore, innalzate canti di gioia, il Signore ha salvato il suo popolo, eccetera, eccetera. Ecco, li riconduco dalla terra di settentrione, li raduno dall'estremità della terra, fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Vedete, tra l'altro il cieco e lo zoppo erano gli esclusi dal tempio. Ricordate poi anche quegli episodi, con alcuni di voi abbiamo letto anche Gerusalemme a Sant'Anna, no? In quell'episodio del quel malato che doveva star lì perché non poteva andare sul tempio, no? E allora, come dire, una religiosità che esclude, no? Gli imperfetti, gli impuri, in qualche modo, che si mettono fuori, no? E allora ritorneranno, i profeti non hanno nessun problema a dire il cieco lo zoppo, non guarito, ma con la loro impurità, perché essere riammessi la guarigione prima di tutto, eccetera eccetera. L'ultima cosa che voglio dire, la Vergine allora gioirà danzando insieme ai giovani e ai vecchi, eccetera eccetera. E poi ancora, vedete, pianta dei cippi, metti i paletti indicatori, ricorda bene il sentiero, la via che hai percorso, ritorna, Vergine di Israele, ritorna alle tue città. Fino a quando andrai vagando, figlia ribelle, poiché il Signore crea una cosa nuova sulla terra, la donna circonderà l'uomo. Che cosa vi ricorda questo? Ve l'ho detto l'altra sera. Ve l'ho detto l'altra sera, ma voi. L'icona dello sposo, vi ricordate? Vi avevo detto, no? Cioè, che quell'icona riprende proprio questo passo in cui si dice in questa cosa nuova che la donna circonderà l'uomo, no? Cosa strano, cioè perché l'uomo che circonda la donna, non l'abbraccia, non è... E allora questa cosa è nuova, no? Cioè finalmente ecco, l'umanità che potrà abbracciare il suo sposo. E allora l'ultima cosa che vi dico che è questa, che Geremia, che vive queste vicende, Geremia è molto coinvolto nelle sorti del suo popolo, viene arrestato, poi a un certo punto stranamente dei politici, perché ogni tanto c'è anche un miracolo che qualche politico sia un buon uomo, no, i sacerdoti lo mettono dentro, i politici lo tirano fuori, poi viene rimesso dentro. Ormai i babilonesi assediano Gerusalemme, hanno già preso il paese, assediano Gerusalemme. Lui è in carcere e dice... Parola rivolta a Geremia dal Signore nell'anno decimo di Sedecia, re di Giuda, cioè nell'anno del diciottesimo di Nabucodonosor. L'esercito del re di Babilonia assediava allora Gerusalemme. E il profeta Geremia era rinchiuso nell'atrio della prigione, nella reggia del re di Giuda. E l'aveva rinchiuso Sedecia, re di Giuda, con questa imputazione. Perché profetizzi in questi termini? Tu affermi, dice il Signore, ecco metterò questa città in potere del re di Babilonia ed egli la occuperà. Il re di Giuda, Sedecia, non scamperà la mano dei Caldei. Cioè lui diceva la verità, no? Però come sapete molto spesso le persone che dicono la verità, perché c'erano altri falsi profeti che dicevano no, no, il Signore vi salverà, il Signore non farà mai cadere Gerusalemme, perché eccetera, il Signore è con noi, quindi questo non accadrà mai. E come qualche anno fa che già anche nella chiesa no, che quando si cominciava a parlare finalmente della crisi, la crisi c'era già ma non la si voleva vedere perché tutto andava bene, e anche nella chiesa se qualcuno provava a dire dei vescovi che dicevano ma non è vero, ok. E allora dice, allora per questo Geremia viene messo in carcere. Geremia disse, mi fu rivolta questa parola del Signore, ecco sta venendo da te Canamel figlio di tuo zio Sallum, per cui vedete un cugino, per dirti, compra il mio campo, che si trova ad Anatot, perché spetta a te comprarlo in forza del diritto di riscatto. No, uno dice, ma perché ci viene raccontato questo fatto, no? Cioè, un cugino va da Geremia che sta in carcere e gli dice, compra il mio campo, no? Che sta lì ad Anatot, e il mio cugino hai tu il diritto, compralo. Allora, però qual è la pregatura? Che quel campo e quella terra non è stata presa dai babilonesi. Per cui, cioè, sto cugino non ha più la proprietà del campo, no? Cioè, perché è già... E allora, come dire, e lui, che ormai stanno perdendo tutto, dice, no, magari non lo sa mio cugino, no, glielo faccio comprare, tanto poi, no, questo... È una bella fregatura, tra parenti, capita, no? Allora... Venne dunque da me Canamel, figlio di mio zio, secondo la parola del Signore, nell'atrio della prigione, mi disse, compra il mio campo che si trova ad Anatot, nel territorio del Beniamino, perché spetta a te comprarlo in forza del diritto di riscatto. Cioè, come dire, questo lo vuol pigliare proprio, no? In giro, eccetera. Allora riconobbi che questa era la volontà del Signore. E comprai da Canamel, figlio di mio zio, il campo che era Anatot, e gli pagai il prezzo. 17 sicli d'argento. Stesi il documento del contratto, lo sigillai, chiamai i testimoni e pesai l'argento sulla stadera. Quindi presi l'atto d'acquisto, la copia sigillata secondo le prescrizioni della legge, e quella è rimasta aperta. Diedi l'atto d'acquisto a Baruch, figlio di Neria, eccetera, eccetera, sotto gli occhi dei testimoni e tutti quelli che si trovavano nell'atrio della prigione. Poi davanti a tutti diedi a Baruch quest'ordine. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Prendi questi documenti, quest'atto d'acquisto, la copia sigillata e quella aperta, e mettili nel vaso perché si conservino a lungo, poiché dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ancora si compreranno case, campi, vigne in questo paese. Allora, attenzione, la volontà del Signore non è che Geremia si faccia truffare. Cioè, Geremia capisce che è una truffa, però allo stesso tempo legge di dire, ma in questo... io accetto, so che è una truffa, accetto, sento che c'è la possibilità di dare un segno di resurrezione, perché questo campo, il paese è già perso,
in qualche modo c'è la morte, no? Però io attraverso questo gesto, che è tutto, però in questo il Signore mi permette di dire che c'è un segno di speranza, perché ancora si conferma. Allora, come dire, io credo che noi cristiani siamo sempre meno, e non siamo necessariamente assolutamente migliori, no? Assolutamente, ci sono anche gente più brava di noi, no? Ma quello che a partire dal Signore Gesù noi sentiamo di provare a vivere un tipo di umanità che agli occhi di tanti nel mondo e della logica del mondo è un inganno, cioè è un'illusione, è un'illusione. Perché chi ce la può fare, no? A cercare di provare a porre gesti di resurrezione laddove, no, tutto il mondo va così. E allora io credo che in questo sono segni del risorto. E di fronte alla morte che sembra implacabile, e attenzione alla morte non solo quella che avremo davanti, ma quella che abita le nostre vite e ci fa vivere secondo la morte, noi a partire dal Signore Gesù possiamo provare a porre gesti di speranza nelle nostre relazioni, no? Che parlano di lui, della sua vittoria sulla morte.